Ci chiediamo che cos'è l'etica sociale. D'altronde questo è anche il titolo del nostro insegnamento. Ecco, il problema dell'etica sociale è un problema molto complesso. Noi qui lo sintetizziamo brevemente perché ha una lunga storia, nonostante esso si sia sviluppato nel corso del Novecento in modo compiuto. La prima osservazione che possiamo fare è che l'etica sociale si differenzia dall'etica individuale, e questo è già un punto importante per il nostro corso, nel senso che noi non ci occuperemo dell'etica individuale, ma ci occupiamo dell'etica sociale. Già, ma proprio qui sta il problema. Il problema sta appunto nel definire l'etica sociale o nel tentare di dare una definizione. E il primo approccio è proprio questo, no? Che è anche intuitivo, è distinguere l'etica individuale dall'etica sociale. Ora, l'etica sociale, come dicevo, ha una lunga storia e che qui noi non possiamo che ripercorrere molto brevemente per ragioni ovviamente temporali. In pratica l'etica sociale appartiene all'ambito delle scienze morali, ecco, sicuramente fa parte della moralità e volge l'attenzione però, a differenza dell'etica individuale, alla origine storica e sociale sia dei fini che degli orientamenti di valore delle persone, perché ovviamente l'etica riguarda effettivamente la questione dei valori e in modo speciale, no? La domanda iniziale dell'etica è che cosa sia il bene e che cosa sia il male. Dunque, l'etica sociale ritiene che il comportamento individuale e soprattutto l'etica individuale trovi compiuta realizzazione all'interno della società o della comunità. Questo è, come dire, un primo approccio definitorio all'etica sociale, sia pure in termini descrittivi o fenomenologici. Quindi il comportamento individuale, dal punto di vista vero etico, trovi realizzazione nell'ambito della comunità o della società. E qui naturalmente abbiamo detto due termini, no? Comunità e società. Vedremo più avanti nelle nostre riflessioni che altro è la comunità ed altro è la società. E perciò dobbiamo distinguere tra un'etica sociale e un'etica comunitaria. Ad ogni modo, ecco, i comportamenti morali dell'individuo, le sue decisioni morali, le sue azioni, naturalmente si realizzano appunto nella società o nella comunità. Quindi questo è un aspetto molto importante. La storia del termine, perciò, di etica sociale, di cui appunto diremo qualche parola, è iniziata molto concretamente appunto alla fine del 1860. Per esempio, la parola stessa etica sociale la si deve a Oettingen, che era un teologo luterano, il quale appunto ha parlato della centralità del concetto di solidarietà, e perciò, parlando del problema della solidarietà, che è uno dei grandi temi dell'etica sociale, egli appunto lo ha declinato nell'ambito di quello che per la prima volta ha chiamato etica sociale. Perché in quell'epoca questo pensatore si è soffermato sul tema della solidarietà? Perché intendeva polemizzare contro le derive individualistiche della modernità industriale e liberale. Ecco, la critica dal punto di vista, vero, dal suo punto di vista dell'individualismo che egli faceva discendere dalla modernità industriale e soprattutto dal liberalismo, ecco, in nome appunto di una solidarietà era incentrata appunto nell'idea appunto di una coesione sociale. In questa opzione anti-individualistica, naturalmente egli parlava appunto di concetti come quello, per esempio, di comunità. E questo è un altro punto molto importante. Come dicevo, non è il luogo per ripercorrere tutta questa lunga storia del concetto di etica sociale. Qui brevemente riferiamo alcune posizioni che ci sembrano le più interessanti. Partiamo con l'idea di Dilthey, che in una sua opera, che è stata anche poi tradotta in italiano, Sistema di etica da Guida, Napoli nel 1993, egli appunto così parla, si esprime in riferimento al metodo dell'etica sociale. Così scrive Dilthey: con ciò concorda ora il risultato del metodo dell'etica sociale. Vi sono modi di agire e qualità la cui funzione propria è quella di tenere unita la società. Essi assicurano soddisfacimento al singolo, incrementando il dominio della società sulla natura, promuovono unità, armonia, stretta connessione tra gli individui nel tratto sociale. Tali qualità o modi di agire noi li indichiamo come virtù, buono e morale. Ciò viene così valutato nella coscienza. Noi lo possiamo sempre sperimentare in questi compiti della vita umana. Questa è una prova forte circa la connessione tra la coscienza e i compiti della vita umana. Così, alla fine, ogni morale cerca i moventi che producono l'adempimento dei compiti della vita nella società, la loro sanzione, il loro sviluppo verso la maggior forza possibile. Il concetto di compiti della vita viene concretamente riempito dalla coscienza morale dell'uomo. La sua spiegazione scientifica costituisce l'intero fondamento di un'etica sana. Naturalmente, questo breve testo che vi ho letto si inquadra all'attitudine di Dilthey, che è uno storicista. Ma che cosa intende dire? Appunto, intende dire che appunto bisogna promuovere la coesione sociale, bisogna avere come fine delle nostre azioni morali l'unità, l'armonia e la stretta connessione degli individui nella società. Quindi, come dire, è un altro modo per declinare la solidarietà, ma anche e soprattutto bisogna che gli individui abbiano questa coscienza di adempiere ai compiti della vita nella società. Non dimentichiamo che Dilthey è un filosofo della vita, compiti della vita, altrimenti sarebbero disattesi e in questo caso potrebbero anche comportare le relative sanzioni. Ma abbandoniamo, come dire, questa attitudine dilteiana per riferirci a un'altra posizione interessante, che è quella di Vidal, Marciano Vidal, che ha scritto un libro, tradotto peraltro anche in italiano, che si chiama Etica civile e società democratica, pubblicato in italiano nel 1992, 6 Torino. Che cosa sostiene in definitiva Vidal? Enuncia 3 criteri, secondo lui, in grado di definire quello che egli chiama etica civile, che in qualche modo fa coincidere con l'etica sociale. Ecco, affermare, come egli scrive, vi leggo solo un brano di questo tratto da quel libro, affermare l'etica civile equivale ad affermare un determinato orizzonte, senza il quale esso non potrebbe avere consistenza reale. L'etica civile o sociale non può esistere se non esiste un modo peculiare di intendere e di vivere la realtà sociale. Tale peculiarità si basa su 3 aspetti fondamentali: Primo, la non confessionalità della vita sociale, il pluralismo dei progetti umani e la possibilità teorica e pratica dell'etica. Quanto al primo presupposto, l'etica civile postula, come egli ancora scrive, la non confessionalità. Che cosa vuol dire? Confessionalità sociale ed etica civile sono due dimensioni che si escludono a vicenda. La prima dà origine ad una giustificazione unica e totalizzante della realtà che esclude altre eventuali giustificazioni e si impone in modo irrazionale. Essa trasforma le persone in credenti e le valutazioni in dogmi. Non tollera l'esistenza di una giustificazione razionale e di conseguenza non dogmatica. Commentiamo brevemente questo punto. Appunto, l'etica civile in realtà, e questo è il primo aspetto dei tre che stiamo analizzando, secondo Vidal, o l'etica civile o sociale, implica appunto una visione della vita sociale in termini non confessionali. Ecco, e che differenza c'è appunto? E che cos'è questa confessionalità? Essa si è, come dire, si contrappone rispetto all'etica civile o sociale, perché la confessionalità, secondo Vidal, questa è la sua opinione, naturalmente vi sono anche altre opinioni, ma la sua è che questa confessionalità, come dire, implica una visione totalizzante e perciò, come dire, trasforma le persone in credenti e quindi le loro valutazioni sono, come dire, frutto della loro fede e in qualche modo sono anche dogmatiche, perciò non critiche. E questo, a parere di Vidal, come dire, a volte è incompatibile con la giustificazione razionale dei comportamenti, che è appunto è tipica di una visione non confessionale. Continuiamo a leggere il testo di Vidal riguardo al secondo punto di quei tre che stiamo esaminando. Il secondo punto riguarda appunto, no, la laicità, no? Il pluralismo dei progetti umani. La laicità, che qui viene intesa come razionalità e confessionalità, è la prima condizione essenziale dell'esistenza dell'etica civile. Questa infatti nasce dalla società laica ed è orientata verso una vita sociale che non sia governata dalla confessionalità. Qui chiarisce in che senso egli appunto intende laicità, no? Ecco, la seconda condizione di cui appunto dicevamo è l'esistenza del pluralismo dei progetti umani, continua a dire Vidal. La società che non ammette il gioco democratico non si appella neanche all'istanza critica dell'etica civile, ma la sua istanza critica è unicamente la forza del potere mantenuto in modo dittatoriale. Il concetto di etica civile è correlato a quello di pluralismo morale. Essi si sostengono e si giustificano a vicenda. Mentre il pluralismo morale esprime la maturità della libertà, l'etica civile rende manifesta quella dell'unità. La libertà è matura quando si realizzi nella ricerca del bene sociale. L'unità ha senso solamente se nasce dal gioco libero e democratico. L'etica civile esprime la massima convergenza dei diversi progetti umani nella società libera. Ecco, commentiamo rapidamente questo testo. Ecco, appunto, Vidal sostiene che è necessario appunto un pluralismo nei progetti. E questo naturalmente per noi è scontato, no? Che ci siano. C'è un pluralismo sociale, è un pluralismo appunto dei progetti, di chi vive. Perché questo in effetti coincide anche in qualche modo con le società democratiche, sono pluralisti. E quindi questa, come dire, connessione da pluralismo sociale e società democratiche è molto importante, perché si basa sull'istanza critica, sulle autonomie e quindi è antidoto a ogni forma di autoritarismo e di, come dire, analogamente a questo concetto di pluralismo, oggetti sociali, naturalmente c'è anche un pluralismo morale, vedremo, ma l'etica non può non discutere la questione del pluralismo, ci sono appunto. una pluralità di giudizi morali. Questo pluralismo è analogo appunto al pluralismo dei progetti umani e sociali. Il pluralismo morale, secondo Vidal, esprime esattamente la libertà e nel senso appunto che è la condizione fondamentale della libertà. In realtà è matura quando si realizza non soltanto nell'esercizio della libertà individuale, ma soprattutto quando si attua nella ricerca del bene. L'etica civile, perciò, si realizza quando c'è una massima convergenza della pluralità dei progetti umani nelle società libere e democratiche. Terzo aspetto caratteristico dell'orizzonte dell'etica sociale è la questione, vero, della laicità. Quindi è necessario che la laicità sia a fondamento dell'etica sociale. Da parte sua, Husserl, Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia, ha trattato del tema dell'etica sociale e soprattutto, ancora una volta, criticando l'individualismo moderno e incitando a tener fermi i riferimenti agli organismi collettivi etici, che possono solo essi garantire condizioni di libertà e anche di giustizia. Come egli scrive, ma l'etica poi non è soltanto un'etica individuale, bensì anche etica sociale. Quest'ultima non è già data per il solo fatto che la condotta pratica del singolo uomo nei confronti dei suoi simili, vale a dire dei suoi compagni nell'unità della comunità, è oggetto di ricerca da parte dell'etica individuale. È necessaria anche un'etica della comunità in quanto tale, in particolare di quelle comunità universali cui assegniamo il nome di umanità. Ecco, Dilthey, come dire, allarga, dopo Dilthey, Husserl allarga l'orizzonte che un'etica sociale è proprio per vincere l'individualismo non può che appunto estendersi all'umanità. Quindi è un'etica non solo oltre gli individui, ma anche oltre le nazioni, per abbracciare l'umanità stessa. E questo naturalmente è uno dei compiti fondamentali nel tentativo dell'universalizzazione dell'etica, perché come vedremo, un'etica, se non tende all'universalizzazione, non è tale. Come vedete, vi sono molte modalità di intendere l'etica sociale. Noi continueremo molto brevemente questa discussione per poi affrontare alcuni grandi problemi di etica sociale.